Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Simone Morabito. Buon ascolto.
E il tema di questa predicazione è proprio condividi, col punto esclamativo. È importante il punto esclamativo. E vi do subito un versetto che si trova in Ebrei 13 al versetto 16. Non dimenticatevi di fare il bene e di condividere, perché di tali sacrifici si compiace Dio. E so che la parola condividere non è proprio la traduzione magari della Nuova Riveduta, ho trovato un'altra traduzione, ma si riferisce a condividere i beni, di mettere in comune, ma ho voluto guardarla da una prospettiva della società in cui ci troviamo, da una prospettiva digitale, social, ok? E sono veramente felice perché quando siamo tornati dal ritiro, domenica c'è stata una predicazione, si è parlato dell'avere fame, di avere fame delle cose di Dio, di avere fame dello Spirito Santo, e ha continuato a benedire i giovani, la mia vita. E so che è stata una settimana, però sapete, quando siamo alla presenza di Dio per una settimana gustiamo proprio il cielo, come quando siamo ai campeggi adolescenti d'oggi o qualsiasi altro evento che dura più di un momento, di una domenica, davvero il Signore si manifesta, perché rompiamo i nostri schemi, perché superato un certo lasso di tempo ci chiediamo: e adesso che cosa succede? Adesso che cosa farà lo Spirito Santo? Quindi vorrei proprio che entrassimo in questa mentalità dell'aspettarci, dell'avere un'aspettativa dallo Spirito Santo. E quindi la predicazione di domenica scorsa è stata veramente forte e mi è rimasta tanto, e c'è qualche spunto in realtà nella mia predicazione che ogni tanto prenderò. E ho condiviso una parte di questo messaggio in realtà anche con i giovani. Non ho fatto copia e incolla, è una continuazione, un'espansione, è qualcosa che si adatta perfettamente alla nostra Chiesa. Non dimenticarti di fare il bene e di condividere. E questo potrebbe anche essere un santo promemoria per un content creator, no? Che deve ricordarsi di creare dei contenuti puntualmente ogni giorno, e magari qualcuno dopo questa predicazione se lo appunterà perché gli tornerà utile. Ok, condividere ha a che fare con quello che abbiamo. Non possiamo condividere quello che non abbiamo. A volte succede che qualcun altro o una situazione ci fa notare quello che abbiamo, che noi magari non vedevamo perché davamo per scontato. Non so se vi è mai successo, ma vi faccio un esempio. Io e Jessica abbiamo ricevuto un insegnamento forte dalla Chiesa perseguitata che riguarda la libertà. Quando ci identifichiamo con fratelli o sorelle che sono perseguitati nel mondo, mentre noi magari la domenica mattina possiamo venire liberamente, possiamo venire il mercoledì alla preghiera o qualsiasi altro incontro senza che ci succeda niente, senza che qualcuno entri da quella porta e interrompa il nostro incontro, magari anche le forze dell'ordine, può succedere. E queste storie qui ci fanno rendere conto di quanto siamo liberi, della libertà che abbiamo. Un altro esempio potrebbe essere quando siamo bravi in qualcosa, come, non so, insegnare, spiegare. Non posso notare da solo che sono bravo a insegnare, sono gli altri a farmelo notare, giusto? Quindi, non so, anche cantare, ballare, lasciamo un segno in qualche modo. Abbiamo fatto del bene a quella persona, oppure abbiamo fatto dei danni perché magari eravamo completamente negati, però questo è un altro discorso. La condivisione comunque coinvolge sempre almeno due persone e molto spesso benedice entrambe. Quando realizzo che quello che ho condiviso ha fatto del bene, io mi sento bene. Sto bene, sono felice di aver condiviso perché ho apportato un miglioramento nell'altra persona. Ma facciamo qualche passo indietro ed entriamo insieme nel vivo di questa predicazione. L'ho suddivisa in tre parti, come degli step da seguire. E sono io, la Chiesa e gli altri. Cominciamo da noi, parte sempre da noi. Dicevo che per condividere dobbiamo prima avere qualcosa che sia condivisibile. Dobbiamo essere certi che quello che abbiamo o almeno essere arrivati ad una consapevolezza tale che ci permette di condividere esperienze, risorse, denaro, talenti, eccetera. Prendo me come esempio, a me piace fare un sacco di cose, sono una specie di jolly. Le persone che mi conoscono sanno che io ho un certo tipo di conoscenza e mi vengono a chiedere consiglio su musica, audio, video, a volte anche di termotecnica, oppure di esperienze di vita. E, lo dico ora così per chi non lo sapesse, da oggi, così, lo dico adesso così per chi non lo sapesse, da oggi può venire a chiedermi queste cose, no? E io ovviamente gliele do perché mi piace, amo che le persone possano crescere in quello che fanno in ambito lavorativo e soprattutto nella chiamata che Dio ha per loro. E provo un senso di soddisfazione profondo quando lo faccio, perché in qualche modo mi fanno sentire parte del loro processo di crescita, di fioritura. Siete con me? Quando abbiamo avuto successo in qualcosa, siamo nella condizione ideale per poter condividere il nostro successo. Ha una sorta di bollo, di garanzia, no? E quel successo è garantito da me. Ci metto il mio nome. E abbiamo una consapevolezza di ciò che siamo e che siamo diventati. E il primo successo che noi condividiamo pubblicamente qui in chiesa è quello di essere rinati in Cristo Gesù. Quando testimoniamo, facciamo il battesimo, non è che al momento del battesimo noi riceviamo la salvezza, la nuova nascita. Il battesimo è una testimonianza. Stiamo condividendo pubblicamente di essere figli di Dio. Amen? E questa è la prima grande consapevolezza del cristiano, essere figlio di Dio. Come ho detto, parte tutto da noi, individualmente. È un lavoro che ha a che fare con noi stessi e con Dio. E il Salmo 103, al versetto 2, dice: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Io quando medito la parola, quando prego, parto sempre dalla mia identità. Non è che parto sempre da zero, che mi dimentico chi sono, però penso a tutte le promesse, a tutti i benefici, tutte le benedizioni che Dio mi ha dato. Prendo autorità nel ricordare chi sono in Gesù Cristo, a che cosa mi ha chiamato o a cosa mi sta chiamando, quali sono i doni e i talenti che io ho. E penso a tutte le volte in cui mi ha portato alla vittoria, in cui da un momento difficile mi ha portato alla vittoria. E questo mi dà forza, mi incoraggia, mi sprona, ma è sempre un esercizio che devo fare io. La mattina ci svegliamo, meditiamo la parola, preghiamo, ringraziamo Dio, ci ricordiamo di tutti i suoi benefici e ci rafforziamo. E come tutti gli esercizi che facciamo devono avere una continuità, ci dobbiamo educare in questo. Ci sono dei momenti ovviamente in cui ci sentiamo stanchi, affaticati, oppressi, ci suggerisce la parola, e le nostre preghiere possono cominciare con un lamento, non c'è nulla di sbagliato, i salmi sono pieni di lamenti. Sembra proprio che per entrare nella presenza di Dio debba cominciare tutto da un lamento, no? Quindi se lo facciamo va bene, ma non troppo, perché non dobbiamo dimenticare nessuno dei suoi benefici. Mercoledì eravamo qui all'incontro di preghiera e pregavamo per lasciarci ispirare dallo Spirito Santo. E ricordo bene un insegnamento dell'anno scorso del pastore Gaeta che diceva di impegnarsi a creare un ambiente, un'atmosfera dove lo Spirito Santo sia libero di muoversi, sia il benvenuto, dove c'è tempo e spazio per lasciare che faccia quello che vuole fare. E anche questo parte da noi. Ricordo che usava l'espressione meridionale dell'essere scostumati nel pregare, nel senso che spesso dal momento in cui si dice ora preghiamo passa sempre un po' di tempo, no? Magari aspettiamo che l'altro faccia la preghiera, oppure mi ricordo quando ero piccolino, gli occhi chiusi, guardiamo con la coda dell'occhio, forse sta per pregare lui, allora aspetto, no? Dobbiamo avere fame, Dobbiamo avere fame di vedere quello che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra Chiesa, nella nostra vita, nelle persone che ho accanto. Amen. Ma indovinate un po', parte sempre da me. Filippesi 2, 5, 7. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Gesù non stava lì fermo, con la consapevolezza di chi era, dai poteri, dallo status, non aspettava che qualcuno andasse da lui o che qualcuno lo toccasse. È avvenuto comunque, ma lui non aveva quell'aspettativa di rimanere fermo e aspettare che le persone andassero da lui. Ma si è mosso. Non ha considerato l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. E mi viene da pensare, da dire, con il titolo che aveva di figlio di Dio, anche con il rischio di rovinare la reputazione del padre. Perché tante volte noi sappiamo di essere figli di Dio, noi sappiamo l'autorità che ci è stata data. Abbiamo cantato prima, è per questo che io ti lodo, è per questo che io ti servo. E a volte sapere di essere, di avere dei poteri, di avere un'influenza, di avere un impatto, in qualcuno, non dico in tutti, ma ci paralizza. Perché abbiamo paura di far fare una brutta figura al padre, a nostro padre. E quindi piuttosto rimaniamo fermi e rimandiamo quel momento, lo rimandiamo, oppure lo consegniamo nelle mani di qualcun altro. E abbiamo tanti esempi nella Bibbia di questo. E questa è la paura del fallimento, la paura di sbagliare, appunto la paura di fare una brutta figura. Ma Gesù cosa ha fatto? Ha svuotato se stesso, ha fatto questo esercizio, ha liberato la sua mente e ha donato se stesso, ha condiviso se stesso, la sua potenza, la sua saggezza, prendendo forma di servo e divenendo simile a noi, per mostrarci come si fa. E questo ancora oggi, a distanza di tempo, è un messaggio rivoluzionario, perché oggi valorizziamo il successo materiale e l'autopromozione. Cosa che avrebbe potuto anche fare Gesù. So che nella Bibbia c'è scritto tutt'altro, però se ci pensiamo un attimino, sono figlio di papà, posso fare quello che voglio. Ma Gesù non ha avuto per niente questo pensiero. Il pastore settimana scorsa diceva, ha usato quella parola, neghittoso. Mi è rimasta ovviamente, no? Non dobbiamo essere pigri, non dobbiamo essere statici, ma dobbiamo muoverci, dobbiamo bollire, dobbiamo essere ferventi. Prima ho detto che io di solito sudo, quindi magari potrebbe esserci necessità di abbassare la temperatura. Sto scherzando. Però quando sono qui su questo palco che lodo Dio, non penso a niente, mi metto apposta dei vestiti dove non si vedano le chiazze, perché io sudo, ma perché non riesco a stare fermo alla presenza di Dio. Non possiamo stare fermi. La presenza di Dio è qualcosa di irresistibile, che ci fa muovere, che ci proietta in un'atmosfera in cui abbiamo delle aspettative. Che cosa vuoi fare, Dio? Che cosa vuoi fare, Spirito Santo, questa mattina? Alleluia. E mi avvicino al secondo punto della predicazione, che è quello della Chiesa. A volte ci troviamo in delle situazioni in cui vediamo una persona, il fratello o la sorella, che sta attraversando un momento difficile. Sicuramente possiamo pregare e intercedere, quella è la prima cosa da fare. Ma se dal nostro punto di vista vediamo una situazione che conosciamo, che abbiamo già affrontato nella nostra vita, nella quale potresti fare del bene, perché non condividerla? Perché non prenderti del tempo con quella persona e condividere la tua esperienza? Prendersi del tempo ovviamente è un impegno, Ed è un sacrificio, perché il tempo è prezioso, lo sappiamo. E sapete, ci sono due modi in cui il diavolo ci può attaccare. O ci paralizza e ci rende fermi, immobili, pigri, oppure ci riempie l'agenda di impegni. E non facciamo comunque nulla, e non abbiamo tempo per noi, non abbiamo tempo per gli altri che hanno bisogno. E questo vale per tutti, eh? Vale qui, per la Chiesa, vale per il mondo fuori. E lo dico a me stesso. Una delle prime cose che mi ricordo che ho detto ai pastori quando siamo entrati in Chiesa Vita Nuova era proprio quella che io faccio mille cose, che non riesco a stare fermo. E dico sì a tutto, mi sono proprio ho imparato ad educarmi, a dire anche dei no, ma dicevo sì a tutto fino ad arrivare tipo all'autodistruzione, per intenderci. E ogni volta che abbiamo un incontro con i pastori, quando c'è una nuova attività magari da svolgere, il pastore Fabio mi fa un recap di tutte le cose che faccio in Chiesa e mi chiede: sei sicuro? E riesco a percepire il maiuscolo e il grassetto di quella frase quando me lo chiede, ma mi fa stare bene perché mi sento protetto, mi sento al sicuro, so che comunque mi stanno curando, che non è un, perché a volte presi dallo zelo facciamo mille cose e non pensiamo a noi stessi, al tempo con la nostra famiglia, con i nostri amici, con i nostri figli. Ed è veramente sano e buono avere delle persone che ci dicano occhio, occhio, perché non te ne accorgi. E io nel corso della mia vita sono tante le volte in cui non mi sono accorto, e poi è molto più doloroso e difficile togliere un impegno o una cosa che facevamo. E il tempo è la sfida più grande in questa società, ma quando riusciamo ad amministrarlo saggiamente e dedicarlo ad altre persone, potremmo insorgere in un ostacolo. I famosi consigli non richiesti. Ma come? Ma dopo tutto lo sbattimento che mi sono fatto per prendermi del tempo da dedicare alla persona, pure questa? A volte succede. E questo potrebbe essere uno dei tanti motivi per cui smettiamo di condividere con le persone, per cui magari ci chiudiamo in noi stessi e non abbiamo più relazioni o abbiamo paura di condividere determinate cose. Ma Ebrei 13:16 ci dice: non dimenticatevi di fare il bene e di condividere, perché di tali sacrifici si compiace Dio. È un sacrificio condividere. Gesù, tornando al passaggio in Filippesi, avrebbe potuto pensare: tanto è chiaro che sono Dio, se hanno bisogno di me è palese quello che posso fare, come faccio ad avere successo, no? E quindi poi tenere tutta la saggezza per sé, i poteri, fino a quando qualcuno, insomma, non andava da lui. E invece no, come abbiamo detto, non si aggrappò gelosamente a quel titolo, rimanendo fermo ad aspettare. E lo vediamo spesso, Gesù non rimase mai fermo. Con la donna samaritana al pozzo, lui andò prima che la donna arrivasse, era già lì ad aspettarla perché sapeva sarebbe arrivata e conosceva il suo bisogno. Oppure anche con il paralitico di Betesda, gli va incontro e lo guarisce, gli va incontro, compie un'azione. Ma ancora la croce, il più grande gesto. Nessuno gli ha chiesto di prendersi le colpe di tutti, le mie colpe, ma donò se stesso. Così anche noi siamo chiamati a questo, a condividere, a compiere questo sacrificio, perché donare noi stessi o una parte di noi, la nostra storia, il nostro denaro, è un sacrificio che compiamo. Ma questo, per chi ha scelto e accettato Gesù nella propria vita, lo sa bene. Impariamo da Lui che cosa significa donarsi per gli altri. Quindi ti chiedo: vuoi di più questa mattina? Vogliamo di più, Chiesa, questa mattina? Io lo voglio con tutto il mio cuore. Voglio di più di Gesù. Voglio più rivelazioni. E non solo nella mia vita, ma anche nella vita di tutta la Chiesa. E quando penso alla Chiesa ho un'immagine, ho un versetto bellissimo nella parola e si trova in Esodo, questo prendetelo se avete la Bibbia, al capitolo 17, dal verso 8 al verso 13. Amen. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Cur salirono sulla vetta del colle. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. E quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente, passandoli a fil di spada. Alleluia. È una bellissima immagine questa di una chiesa che sostiene, che supporta quando siamo affaticati o oppressi. E durante la battaglia Mosè stava su un colle con il bastone di Dio in mano. Quindi abbiamo letto che quando Mosè alzava le braccia, allora trionfava. Quando le abbassava perché era stanco e affaticato, il popolo perdeva. Per aiutare Mosè e mantenere le braccia sollevate, Aronne e Cur si posizionarono accanto a lui, sostenendo le sue braccia fino al tramonto, permettendo la vittoria. E a volte siamo chiamati a condividere la nostra esperienza, ma altre volte condividiamo il peso del fratello o della Chiesa intera, nel senso perché affrontiamo una stagione insieme come Chiesa, semplicemente mostrando il nostro sostegno, senza dire una parola. Esserci, essere presenti, senza dire una parola può avere un impatto molto forte. Pensate ad una persona che non vedete da molto tempo e la vedete, che effetto vi fa? Vi dice tante cose, poi dipende dal contesto, dalla storia di quella persona, la nostra, eccetera. Però vederla dopo tanto tempo fa un effetto, senza dire niente. Solo con la presenza. Questo significa condividere anche i dolori, le battaglie, come abbiamo letto, i momenti difficili, pregare verso quella persona oppure con quella persona, guardando alla meta, uno a fianco all'altro. Io conosco, magari in parte, quello che stai attraversando, ma abbiamo un obiettivo comune come Chiesa. Noi abbiamo una meta, un proposito, che è afferrare Dio, la gloria di Dio, afferrare il premio che ci aspetta nei cieli. E quindi, anziché pregare verso, preghiamo insieme, guardando alla meta. E questo è un messaggio molto forte, perché a volte ci sentiamo anche molto spesso chiamati a dire parole o a cercarle magari in qualche modo, forzandoci anche magari, perché ci dispiace, non è per forza un sentimento negativo, allora sentiamo di dover dire per forza qualcosa, ma a volte essere lì seduti fianco a fianco, una mano sulla spalla, piangiamo insieme, corriamo insieme. E questo arricchisce il corpo di Cristo, questo rafforza la Chiesa, questo ci aiuta a condividere poi la buona notizia ad altre persone, sapendo che come ce l'hanno fatta altri nostri fratelli, possiamo farcela anche noi. Quando sentiamo le storie, le testimonianze di fratelli o sorelle che con l'aiuto di Dio sono usciti da un momento difficile o dai nostri fratelli perseguitati nel mondo, siamo edificati. Amen? Possiamo dirlo, siamo edificati. Anche questa mattina le testimonianze che abbiamo avuto o le testimonianze che abbiamo di domenica in domenica ci edificano, ci fanno sentire più forti, più uniti. E condividere in queste circostanze ha a che fare con tutto, come ho detto, gioie, ma anche dolori, sfide, battaglie. ma spesso tendiamo a mostrare solo una parte di noi, delle nostre storie, della nostra immagine, come accade un po' sui social. Potremmo venire tutti i giorni qua in chiesa e mostrare il nostro miglior sorriso, essere felici, che è una giornata fantastica, e potrebbe anche esserlo, non sto dicendo che non lo sia. Ma allo stesso tempo potremmo vivere un forte disagio dato dal peso o dai pesi che stiamo portando personalmente nella nostra vita. A volte per qualcuno siamo dei libri aperti, il nostro linguaggio del corpo, perché ormai hanno imparato a conoscerci. A volte invece possiamo essere bravi a nasconderli, ma mi chiedo per quanto tempo, oppure fino a quando. Se Mosè fosse andato da solo a intercedere per la battaglia, le sue braccia si sarebbero stancate inevitabilmente e il popolo di Israele sarebbe stato sconfitto. Mostrare solo il successo, solo la parte bella e sorridente ha un impatto breve anche sulla vita degli altri. Ancora di più sentire magari una storia di successo ha un impatto breve, perché mi manca tutta la parte prima in cui mi spieghi come ci sei arrivato a quel successo, quanto ti è costato, da dove sei dovuto passare, quali sono le sofferenze, i sacrifici che hai dovuto compiere, dove sono. Io le voglio sentire, ma non perché mi voglio fare i fatti tuoi, ma perché voglio sapere come il mio Dio, il nostro Dio, ti ha portato alla vittoria. Voglio essere edificato, la tua storia è importante. E sui social, su internet, è pieno di contenuti che ci mostrano solo la parte finale. E noi inevitabilmente, quando guardiamo, cerchiamo di medesimarci, di identificarci e di paragonare la nostra situazione con quel successo. Ma ci risulta sempre irraggiungibile. E riempiti continuamente di questo tipo di successo, ci abbattiamo e continuiamo a portarci sempre più giù. Cadiamo nel vortice del paragone. E sperimentiamo quello che sperimentò anche il re Davide nella parola. Nel Salmo 94 dice: «Fino a quando, o Signore, i malvagi trionferanno?» Possiamo ovviamente sostituire malvagi con chiunque altro nella nostra situazione. Ci sembra che tutti crescano attorno a noi, che prosperano. Ci diciamo che nessuno ci capisce, che la nostra situazione è unica, che l'abbiamo vissuta soltanto noi, che non ce la faremo mai, che tanto ormai la situazione è questa. E ti voglio dire che questo accade perché visualizziamo l'insuccesso. E l'insuccesso risiede proprio nelle frasi «tanto ormai», «tanto non posso farci niente», «questo è quello che abbiamo», «si è sempre fatto così», «oppure ci penserà qualcun altro». E penso a Mosè in Esodo 4:10, quando doveva parlare davanti al popolo, ma a causa del suo senso di inadeguatezza nel parlare, la famosa balbuzia, si vede passare davanti suo fratello Aronne per parlare al posto suo, con Dio che ovviamente si arrabbia con lui, perché nonostante gli abbia preparato tutto, aveva tutto quello di cui aveva bisogno, aveva già il copione scritto, aveva le parole che doveva dire. Ma Mosè insiste sul fatto di essere inadatto. Come a dire, guarda Dio, credo che tu ti sia sbagliato, io so come sono fatto. Vero? Sei serio? Davvero tu sai, solo tu sai come sei fatto? Lo dici a me che sono Dio? Mosè ha visualizzato la balbuzia mentre parlava con il popolo. Cioè, si è immaginato lui davanti al popolo che balbettava e non ce l'ha fatta, perché nella sua mente era convinto che andasse così. Noi siamo, una cosa che ho condiviso con i giovani, è il fatto che noi andiamo per immagini. Quindi se noi visualizziamo una cosa, poi la facciamo. Quante volte in chiesa ci vengono dati insegnamenti in cui dobbiamo guardare l'obiettivo, in cui dobbiamo guardare la meta, in cui dobbiamo guardare la vittoria, il successo. Ovviamente non è detto che non sbagliamo, Cioè non è detto che questa attitudine non è che ci risparmia da errori o da insuccessi, ma probabilmente allungheremo soltanto di poco il percorso. ma ti dico anche che quella deviazione sarà comunque una ricchezza, perché Dio si usa delle nostre debolezze, dei nostri errori per portarci più in alto, Chiesa. Amen. E molte cose nella nostra vita possono non avere una risposta, ma Dio, come ho detto, si usa di quelle storie e a suo tempo Dio ci darà una rivelazione. Forse, non è detto. Però io ho sperimentato nella mia vita dei silenzi di Dio, a volte Dio a distanza di anni mi ha dato una risposta, ancora non ce l'ho per alcune, ma non è un problema, perché io guardo la meta. Io guardo quello che Dio ha fatto nella mia vita, guardo quello che ha fatto nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle. E così facendo la Chiesa si arricchisce di storie, di queste storie. Quando insieme attraversiamo dei momenti e poi li condividiamo qui, o quando abbiamo dei piccoli gruppi in casa, gli home worship, eccetera, è una ricchezza potente. Fermiamoci ogni tanto a pensare alla bontà di Dio. Non ogni tanto, facciamolo sempre. Non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Da come eravamo, da dove siamo partiti e come siamo adesso. Io sono sicuro che ognuno di noi può testimoniare di quello che è, di quanto Dio ha fatto di buono nella nostra vita, da quando siamo partiti a seguirlo fino adesso. Alleluia. Il primo libro che ho letto nella Bibbia, quando ho accettato Gesù nella mia vita, è stato Giobbe. Forse non proprio il massimo per cominciare, insomma, sono 40 capitoli di pura tristezza, no? Ma quando l'ho affrontato nella mia vita, quello è il momento del silenzio, sapevo che qualcun altro prima di me lo aveva fatto, Giobbe, ma l'ho visto anche in altre persone. E questo ha alleggerito in un certo senso il periodo che stavo affrontando, perché sapevo che Dio comunque c'era. Quel silenzio non era perché Dio voleva farmi un dispetto, mo ti becchi sto silenzio e vedi che cosa voglio fare. No, sapevo che Dio c'era, ma a volte succede che non comprendiamo. Ma Dio era sempre lì. E il fatto che lo avessi letto nella parola, quel silenzio, e che l'ho sperimentato nella vita dei miei fratelli e delle mie sorelle, mi ha confortato, perché ho condiviso il peso con qualcun altro. Sento che le mie braccia sono sorrette, come hanno fatto Aronne e Kur. E vi voglio raccontare un aneddoto qui. Nel 2019 io e Jessica abbiamo deciso di fare un viaggio da soli in Giordania, molti di voi se lo ricordano, e non aveva uno scopo preciso. Noi solitamente quando facciamo dei viaggi all'estero sono sempre legati a missione, Porte Aperte o altre organizzazioni missionarie. Quella era una vacanza, la chiamiamo vacanza, ma come dicevo, sapete quelle cose che facciamo o che accadono, che non hanno una spiegazione subito, no? Ma che riceviamo una rivelazione dopo. Fatto sta che con Jessica, tra i vari posti che abbiamo visitato, c'è stato il Mar Morto. E il Mar Morto è definito tale, per chi non lo sapesse, per l'altissima percentuale di sale presente. Prima Davide abbiamo avuto un momento esatto. E lui sapeva, si ricordava benissimo che il Mar Morto era pieno di sale. E quello sono io, in quel mare, scusate, che non sprofondo, non vado in profondità. Cioè, per quanto mi sforzassi ad andare giù, galleggiavo. Ad un certo punto provo anche a girarmi, ma niente. Cioè, sembra che ho un materassino sotto che mi tiene sollevato, o sembra che sono a riva. Lo so, l'inquadratura non fa vedere, ma ero molto in là. Non ero all'inizio della spiaggia, ecco. Eh? Ah, per chi non sa nuotare, sì, è il mare ideale quello. E come dicevo, il Mar Morto ci sembra cioè così, non ci dice niente di che, no? Metti pure l'altra foto, Davide. Però a guardarlo ci sembra un mare è lo stesso, solo che nel mio telefono avevano altri colori. Sembrava una pozza di fango prima. Però è sempre questo, è sempre lo stesso, solo che forse hanno esagerato con la saturazione, questa l'ho fatto. Però per farvi capire, quando lo guardate, non notate, a parte i colori saturi, non notate niente di strano. È bello, è piacevole da guardare, ci sono dei bei colori, l'acqua sembra trasparente. Sì, ma si rimane sempre a galla. Poi, vabbè, io ovviamente non contento, lasciala pure la foto, non contento, ho provato ad immergermi. È stato l'errore più grande della mia vita, perché il sale negli occhi, nella bocca. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Il Mar Morto è quello che gli esperti chiamano un mare endoreico. Gioele, che parolone. Ovvero che non ha emissari o sbocchi verso altri bacini più ampi, come altri mari o oceani. L'unico apporto che ha è dato dal fiume Giordano. In più punti. Il fiume Giordano è proprio lo stesso fiume in cui è stato battezzato Gesù. Cioè, un fiume così ricco, così pieno della presenza di Dio, è un mare definito morto. Ma com'è possibile? Il Mar Morto continua a ricevere, riceve, riceve, riceve acqua e continua a riceverla dal fiume Giordano. Ma a causa della mancanza di emissione verso un altro bacino, il sole e il calore fanno evaporare l'acqua, aumentando così la sua salinità. Possiamo continuare a ricevere la parola, a ricevere Dio nel nostro cuore. Possiamo continuare a cantare. Possiamo continuare a venire la domenica mattina agli incontri. Possiamo ascoltare podcast. Possiamo ascoltare, guardare dirette, guardare video, sentire audio. Ma se non condividi, se non condividi quello che hai ricevuto, se non servi, se non c'è un prodotto, un frutto di quello che è entrato, diventerai come quel mare, morto. Sarai bello da guardare, bellissimo, come quella foto. Avrai una vita apparentemente carina, simpatica, bella, ma non potrai raggiungere la profondità. Sarà tutto superficiale, rimarrà tutto a galla. Quel giorno in cui siamo andati in quel mare, in cui ho tentato di immergermi, avevo alcune ferite superficiali sulle gambe, qualche taglietto, e vi posso garantire che quell'alta concentrazione di sale non era piacevole su quelle ferite. Figurarsi cercare di andare sott'acqua. Non riuscivo più ad aprire gli occhi, come dicevo. Insomma, le condizioni di quel mare erano interessanti per un breve tempo, ma poi sentivi il bisogno irrefrenabile di lavarti, perché ti rimaneva addosso una patina come di fango. Non era piacevole starci a lungo. Quello che entra dentro di noi deve uscire ad un certo punto. Fatto il percorso che deve fare, rimasto il tempo che serve, ruminato quello che andava ruminato, deve uscire, arricchito dalla tua esperienza, dalla tua storia, dai tuoi doni, dai tuoi talenti. Poi si può sempre sbagliare, ma ricordiamoci del tesoro prezioso in cui ci troviamo, la sua chiesa, la sua sposa. È un dono per noi. Condividere quello che riceviamo benedice gli altri. Noi siamo un dono per gli altri. Condividere porta anche a delle sane discussioni, impreziosisce la rivelazione che io e il fratello può avere, perché ne discutiamo, facciamo teologia insieme. Porta valore al corpo di Cristo. Tenere tutto dentro non porta a nulla di buono. Siamo chiamati a condividere, come ci ricorda di fare lo scrittore agli ebrei. Non dimenticarti di fare il bene e di condividere, perché di tali sacrifici si compiace Dio. Quindi ricapitoliamo. Abbiamo detto che parte sempre da noi, dalla nostra identità in Cristo, la fame, la voglia di stare alla sua presenza mi spinge ad agire. Poi due, la condivisione della mia storia arricchisce la Chiesa, sostengo le battaglie dei miei fratelli e la Chiesa cresce, con un obiettivo, con una meta unica. E adesso arriviamo al terzo punto, gli altri. Qua, quando sono arrivato al terzo punto, mentre scrivevo, ho pensato, ma no, dai, qui si sta così bene, a casa, nel calore, davanti al camino, stiamo così bene alla presenza di Dio, qui noi insieme, in famiglia. Vi voglio leggere Romani 10, dal versetto 8 al versetto 15. Prendetelo insieme a me. Romani 10, dal versetto 8 al versetto 15. La parola è vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, allora sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo Egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Alleluia. La parola è vicino a te. Non è qualcosa di distante o inaccessibile. È qui, proprio vicino alla tua bocca, ci suggerisce lo scrittore. È alla portata di chiunque. Non ci sono stratagemmi complicati, mosse o combinazioni particolari che bisogna fare. Semplicemente pronunciarle ad alta voce. Siamo così pieni della parola di Dio che ne parliamo persino accidentalmente. Poi prosegue e dice: questa è la parola della fede che noi annunziamo. E voglio soffermarmi per qualche istante sulla parola annunziamo. Nel contesto biblico e storico è riferito ai messaggeri ufficiali, ai portavoce dei re o dei governi. Il loro lavoro specifico è quello di annunciare la parola, quello, il messaggio che hanno da dare, con una voce chiara e inequivocabile. I desideri, i decreti, gli ordini, gli eventi recenti, le notizie, eccetera, i messaggi che il re o il governo desidera comunicare al popolo. E la posizione dei messaggeri al tempo della Bibbia era considerata la più alta, la più nobile e privilegiata del regno, perché il suo ruolo gli dava un accesso diretto al re. E quel ruolo era riservato solo a pochi eletti. Essere il messaggero del re era un onore, un privilegio supremo che richiedeva il massimo livello di professionalità e prestazioni eccellenti. E nonostante questi requisiti che il mondo a quel tempo richiedeva, che in realtà però incontriamo anche oggi nella nostra società quando sulle vetrine dei negozi vediamo cercasi apprendista con esperienza, Dio ci ha abilitati a fare tutte queste cose e anche di maggiori, perché ci ha dato il suo spirito, ha condiviso la sua potenza e la sua ricchezza con noi, perché possiamo ogni cosa in Cristo Gesù che ci fortifica. Alleluia. Condividere ad alta voce ha un impatto diverso in noi stessi e sugli altri, e la parola di Dio ci invita a farlo. E se non dovesse bastarti questo, quello che stai leggendo sulla parola, ci sono pure degli studi che hanno rivelato che la produzione attiva, ovvero il pronunciare ad alta voce parole o frasi, crea una traccia di memoria più forte. Quando la mattina ogni tanto vi chiediamo di dire all'altra persona, verbalizzare rafforza, verbalizzare fissa nella nostra mente. Riusciamo a realizzarlo molto più facilmente, perché l'informazione diventa più distintiva, più facile da ricordare, oltre che a migliorare la comprensione di essa e a produrre un impegno anche emotivo, una spinta. Quando parliamo ad alta voce, quando condividiamo la nostra storia, rafforziamo la nostra fede e la rendiamo più tangibile e concreta per gli altri. Confessare con la bocca è un'azione forte. Dichiarare il nome di Gesù come Signore e Salvatore rafforza la nostra fede, come quando cantiamo canzoni come Mio Salvatore oppure Tu sei Dio in ogni mia debolezza. Farlo ad alta voce motiva e rafforza me e la Chiesa e le persone che ci stanno accanto e che ci ascoltano, perché conoscono qualcosa di noi. Magari sanno quello che è successo durante la settimana, ci vedono venire qui la domenica mattina e cantare. Ma come? Ma dopo tutto quello che ti è successo sei qui a cantare? Sì, sì, sono qui. Ed è questo a rendere unico il nostro messaggio, perché Dio ha dato a ciascuno di noi qui in questa sala una rivelazione unica. Un talento, un dono, una voce differente, affinché non ci sia solo un modo per parlare di Lui, ma molti. Alleluia! Quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. E proprio con questo versetto vi chiedo di alzarvi in piedi, sui vostri piedi. Alleluia. Ci sono diverse prospettive per questo passaggio, ma per qualche istante vorrei fermarmi sui piedi per un momento. C'è un forte contrasto con i piedi, perché nel contesto biblico non c'erano ovviamente le scarpe, non c'erano le automobili, ma tutto si faceva camminando o nel migliore dei casi andando su un carro trainato da cavalli. Ad ogni modo a contatto con polvere, terra, fango e ferite provocate da giorni e giorni di cammino per andare da un luogo a un altro, affrontando situazioni, affrontando difficoltà. E ricordo la testimonianza di un pastore in Siria che raccontava di una sorella molto anziana che ogni domenica si recava a piedi in chiesa percorrendo circa una cosa come 10 chilometri. A piedi, che corrispondono a più o meno 3 ore di cammino. Nonostante il pastore temesse per la sua vita, e il pastore con un sentimento da padre, gli consigliò di non venire, lei ogni domenica si presentava. Lei era lì, era presente. E che cosa ci trasmette questo? Di che cosa ci sta parlando? Che tipo di fede è questa? Quanto è importante andare e dimostrare la nostra fede, condividendo il Vangelo, condividendo le nostre testimonianze. E io mi sento, quando ricordo e penso a queste storie, quando le leggo, mi sento scomodato. Perché ogni domenica ho il lusso di avere un'auto, di avere un tetto sopra la testa e di poter venire qua insieme e poter celebrare, innalzare il nome del Signore. Quei piedi sporchi e segnati rappresentano i nostri sacrifici. E lo dico alla Chiesa, ma lo dico anche a chi è qui per la prima volta. Rappresentano quella sorella. Rappresenta la determinazione ad ubbidire, a fare la volontà di Dio, quello a cui siamo stati chiamati su questa terra, ma rappresenta anche le parti vulnerabili della nostra vita, in cui abbiamo fallito, ma nonostante tutto non abbiamo perso di vista l'obiettivo, non abbiamo smesso di venire qui in chiesa, non abbiamo smesso di credere in Dio, non abbiamo rinunciato alle promesse che Lui ci ha fatto. L'obiettivo è rimasto lì. E ci sono dei momenti che vorremmo cancellare, che non vorremmo condividere, perché mostrano una parte vulnerabile di noi che, di cui magari ci vergogniamo. Ma Gesù ci dice: quanto sono belli questi piedi, quanto sono belli questi piedi, perché le nostre parti vulnerabili sono belle per Dio, perché sanno di storia vera e non di una storia fake come quelle magari create da un'intelligenza artificiale o da quelle finte di successo che vediamo sui social. Alleluia, ognuno di noi svolge un ruolo nella sua vita, nella sua professione, nella Chiesa e nella società. Noi abbiamo una chiamata. Tu hai una chiamata, un proposito, e ci sono degli step, dei passaggi dai quali dobbiamo passare. E li ripeto, riconoscere la nostra identità. Chiesa, noi siamo figli di Dio. Noi siamo figli di Dio, amen. Noi riconosciamo chi siamo in Lui e come Dio si vuole usare di noi e dei nostri talenti. Step numero 2, vivere la Chiesa. Vivere la Chiesa. Ma non perché abbiamo bisogno, c'è bisogno, ma perché serve a te, perché ti fa crescere, perché ti porta a una rivelazione maggiore di Dio. Anche quando ci sembra che non sta facendo nulla o che va magari contro i nostri interessi, la Chiesa è un comandamento di Dio e non ce l'ha dato a caso. La Chiesa sostiene l'uno con l'altro. La Chiesa alza le braccia quando siamo stanchi. E infine il punto 3 è condividere la nostra storia e la buona notizia con gli altri. Possiamo continuare a ricevere la parola, possiamo continuare, ma c'è un tempo, arriva un tempo in cui è ora di andare. Hai tutto quello che, di cui hai bisogno. Io ti ho preparato tutto, le parole che devi dire, il messaggio che devi portare, l'attrezzatura che ti serve per andare. C'è tutto. E non dimenticarti di fare il bene e di condividere, perché di tali sacrifici si compiace Dio. E noi vogliamo compiacere a Dio. Alleluia. E voglio dirti, se oggi ti sei riconosciuto in una di queste frasi e vuoi passare al punto successivo, non dobbiamo essere per forza tutti allo step numero 3, ma pensa per un attimo in quale passaggio ti trovi. E se vuoi consolidare, magari ti trovi al punto 3 e vuoi consolidare il tuo impegno per il regno, proprio in base a quello che ci siamo detti oggi, fai un'azione pratica. Scrivitelo da qualche parte, sui tuoi appunti, sul tuo telefono. Fallo il prima possibile. Se puoi farlo ora, fallo ora. Ma se non hai niente da scrivere, appena arrivi a casa, scrivilo subito. Scrivilo. E quando l'hai scritto, pronuncialo ad alta voce.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.